Ciao a tutti cari web radio ascoltatori e bentornati con noi che siamo Isabella
e Maurizio
e in regia come sempre abbiamo Giorgio che vi saluta.
Ciao Giorgio.
Siamo giunti alla 17esima, pensate un po', puntata di Wanted i ricercati. E noi abbiamo deciso, diciamo, per questo numero che porta un po' sfortuna.
Sì, esatto, un numero un po' ostico, però noi lo faremo allegro, diciamo.
Esattamente, cercheremo di essere allegri e cercheremo di farvi di distrarvi un po' da questa sessione d'esami.
Ecco,
che
sempre
sicuramente,
bella.
Che sicuramente vi sta un po' sommergendo,
esatto.
diciamo così.
È il periodo clou questo, sta esatto. Un po' martellando, quello tra primo e secondo appello, dove uno non sa cosa fare. E noi comunque siamo sempre qui ad allietarvi.
Sì. Siamo qui anche noi afflitti dai nostri appelli, perché
quello sì.
Ricordiamoci sempre che siamo anche noi degli studenti afflitti tra il primo, il secondo e il terzo anno, perché Giorgio fa il terzo anno dal Politecnico. Insomma, oltre ad essere in periodo di sessione, oggi che giorno è?
Oggi è un giorno particolare per la radio, perché il 13 febbraio di ogni anno è la giornata mondiale della radio, il World Radio Day.
Wow, quindi c'è veramente una giornata per... E da chi è stata, diciamo, istituita questa giornata?
Da un'organizzazione importante, quindi non è una giornata così inventata al momento, è voluta dall'UNESCO addirittura. Siamo giunti alla sesta edizione. È nata nel 2011 per celebrare la radio come strumento per migliorare la cooperazione tra tutte le stazioni radio del mondo e per promuovere la libertà di accesso all'informazione, la libertà di espressione e il rispetto per le diverse culture.
Che grandissimo strumento che è questa radio. Spesso non ce ne rendiamo conto, però evidentemente è qualcosa di veramente prezioso per la comunità.
Esatto.
Specialmente per quella del Politecnico.
Specialmente la web radio.
E specialmente Wanted, che è il miglior programma e il più importante programma di questa frequenza, di questa radio.
Questa radio che è Onde Quadre. E dove possono trovarci?
Dove? Allora, questa è una domanda che per me è un po' difficile, però facciamo ordine e vediamo un po' da dove possiamo cominciare.
Sì.
Prima di tutto ci possono trovare sul sito della nostra radio, il quale è www.ondequadre.polito.it.
Esatto, dove okay. Trovano tutti i programmi della magnifica web radio Onde
esatto.
Quadre.
Esatto, e se cercate in particolar modo Wanted i ricercati troverete noi e le nostre puntate. Dopodiché ci possono trovare su Facebook o sulla pagina della radio, che è appunto Onde Quadre, oppure potete trovarci direttamente sulla pagina del nostro programma,
esatto,
che è Wanted i ricercati. Altrimenti ci possono scrivere dove?
Alla nostra email, che è wantedoq@gmail.com. Se siete dei ricercatori o se siete chiunque voi siate, volete scriverci, fatelo.
E volete dirci il vostro pensiero, fatelo.
Esatto.
Allora, noi prima di presentarvi il nostro ospite, che forse è un po' diverso dal solito, vogliamo farvi ascoltare una canzone. Che
esatto.
Dici?
Facciamo una canzone, sì.
Esatto. E vi facciamo ascoltare James Blunt con Bones.
I have never been a beautiful boy, never liked the sound of my own voice. I wasn't cool when I was in my teens. I never slept, but I did have dreams. As I step out in this big old world, 7 billion just trying to cope. Running through your bones, running through your bones. Yeah, you set my heart on fire and it's all hardwired to my bones. I can count all the things I fear. I close my eyes, but they don't disappear. If there's a God, then there's a guarantee. But if there's not, it's just you and running through your bones. running through your bones, running through your bones. Yeah, you set my heart on fire and you set my fire to my bones, running through my bones. Yeah, you set my heart on fire and you set my fire to my bones, running through my bones.
James Blunt con Bones su Wanted i ricercati nel giorno del World Radio Day, che noi celebreremo con la nostra solita puntata.
Esatto, perché vogliamo rimanere sul classico.
Esatto, il tradizionale è sempre quello che va per la migliore e avremo un ospite, come
sì,
sempre.
Un po' diverso dal solito, perché tra i nostri microfoni aleggia sempre quest'aura ingegneristica.
Esatto.
Abbiamo sempre avuto, o quasi, degli ospiti che erano ingegneri.
Invece oggi faremo una cosa un po' diversa. Innanzitutto è un'ospitessa.
Esatto. Oltre ad essere un'ospitessa, ed anche un'architettessa.
Esatto, proprio così. Ed è Valeria Federighi.
Ciao Valeria.
Ciao, ciao a tutti.
Abbiamo detto, sei architetto.
Sì. Architettessa.
Architettessa, esatto. non vorrei mai. Tu sei qui perché stai lavorando a un progetto molto particolare.
Sì, è un progetto di ricerca che si chiama 100 Chinese New Towns. E ho preso un assegno di ricerca per un anno per partecipare a questo progetto, che è un progetto invece biennale, che ha ricevuto dei fondi del Politecnico all'interno del progetto del bando dei talenti, ricerca dei talenti.
Questo infatti si sente spesso, lo vedete forse anche nelle email che arrivano, che il Politecnico è sempre a stretto contatto con la Cina. E quindi questo è una dimostrazione, abbiamo un ospite che ci parla appunto della
ricerca,
Cina.
Sì, la ricerca della Cina.
Sì, comunque che studia, sono impappinato, studia cose che riguardano la Cina e in particolare le città, che è un problema molto...
Le new towns,
le nuove città.
Un problema attuale, dicevi, per la Cina.
Sì, sì, moltissimo, stanno investendo moltissimo nella progettazione e costruzione di queste città satellite che devono servire sostanzialmente a dedensificare e decentralizzare le ipermetropoli cinesi.
Ne sono troppi, insomma.
Mm-hmm. Ce ne sono troppi, sì, esatto.
Sì, sì. Troppi tutti uguali. No, beh, a parte questo.
Chissà se loro pensano che siamo tutti uguali anche noi.
Può darsi,
sì, orientali, occidentali.
Magari sì, però io non capisco sta cosa, che sono tutti uguali, sono tantissimi, hanno pure tutti i nomi uguali, ma almeno
qualcosa... Maurizio!
Si distinguessero per il nome. No, ma non è un problema loro, è di chi ha inventato i nomi cinesi, cioè...
Non è un problema loro. Vabbè, ma loro il punto è che probabilmente riescono a comprendere queste varie sfumature
È vero, perché ci sono...
La pronuncia, sì, loro hanno un sacco di pronunce, un sacco di simboli, ideogrammi, sì, è una cultura molto, secondo me molto particolare, molto difficile da comprendere, però poi voglio dire, cioè, sono veramente in pochi quelli che si addentrano nella scoperta di questa cultura decisamente particolare.
Come farà Valeria durante questa puntata, che ci spiegherà la Cina, i suoi segreti, le sue contraddizioni.
Wow, sì, è perché tra le altre cose non solo la Cina è piena di contraddizioni, è più grande quindi ce ne sono di più.
Però... Esatto.
Questo mi sembra un sillogismo.
Sì, sì, calzante.
Che non è un sillogismo, però scusate ragazzi, oggi c'è un problema di connessione tra me e il mio cervello. Comunque...
Gli esami. Allora facciamo una pausa musicale,
sì,
va? Così ci rinfreschiamo.
Sì, ci sta. mi servono proprio i Maroon 5, arrivati a questo punto, che mi sollevino un po'.
I Maroon 5 con Maps.
Vanno benissimo. La vera domanda è: saranno stati i Maroon 5 in grado di farmi riprendere?
Beh, sì, dai, sì.
Vedremo, vedremo, anche perché devo dire che Adam Levine ha il suo fascino per farmi riprendere.
Io su questo non mi esprimo. Direi solo che Maps si adatta alla puntata, perché Maps, architetti, comunque, planimetrie.
Sì, sì, vabbè, l'hai vista solo tu questa associazione. Ok.
No, ma ci sta, vabbè.
Continuiamo a parlare con la nostra ospitessa.
Valeria.
Allora, ovviamente tu non diventi architetto dal nulla, hai una carriera precedente, non sei di Torino.
No, sono di Viareggio.
Esatto, Toscana.
Toscana, esatto.
Hai fatto un liceo o...
Ho fatto il liceo classico.
Oppure sei passata direttamente all'università?
Sì, mi hanno messo subito.
Ah. Oh. Quindi fai il liceo classico a Viareggio e poi ti sposti qua a Torino.
E poi sono venuta a Torino per studiare.
Sì. Perché hai scelto proprio Torino?
Ma perché... Politecnico di Torino. E poi era la distanza giusta per andare via da casa. Però poter tornare ogni tanto.
Quanto dista Viareggio da Torino?
Sono 3 ore e mezzo più o meno in macchina.
Ah, ok. Mm-hmm. Ci
vabbè.
Sta.
Poi collegate anche coi treni, immagino.
Sì, ora un po' meno.
Ah, un po' meno. arrivi a Torino nel... un anno?
E 2005.
2005. E qui cominci la tua carriera... in studio, diciamo, di studio in architettura.
Esatto.
Che culmina con la laurea.
Sì, nel 2011 mi sono laureata.
E dopo aver fatto esperienza all'estero, ci raccontavi, anche
sì.
Durante lo studio.
Sì, durante lo studio ho fatto, come vi raccontavo, un internship a San Francisco, un'estate. Ho lavorato in uno studio, è stato molto divertente, devo dire.
Bene.
E...
diciamo che ci ha detto che gli americani investono molto nella ricerca, nello studio,
urbanistico,
diciamo. Esatto.
Sì, 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 quello era più riferito all'università, cioè nel senso che l'università americana ha un sacco di soldi, in effetti, e quindi...
Noi siamo dei poveracci.
Siamo dei poveracci. No, il Politecnico, poveraccio non è. Comunque... no, però sì, anche il lavoro in questo studio è stato davvero interessante, perché poi era il 2009... E in questo studio avevano già le macchine CNC, il laser per fare le stampe 3D, e quindi abbiamo avuto modo di utilizzare questi macchinari che non avevo ancora mai visto, in effetti. Cioè esistevano ovviamente, però io non le avevo ancora mai viste.
CNC sarebbero quelle frese per 3D.
Sì, frese 3D.
Quindi America e poi anche Asia, hai detto. Sì.
E poi a fare la tesi, sì, abbiamo fatto la tesi all'estero con due colleghe, con due amiche, e siamo andati a Mumbai.
Mumbai, India.
India, esatto. Abbiamo fatto la tesi in uno slum che si chiama Dharavi, che è il più grande slum di Mumbai.
Che cos'è uno slum?
Esatto.
Uno slum è si può chiamare alternativamente insediamento informale, favela, bidonville...
Insediamento informale.
Esatto.
Suona molto colto.
Sì, sì, diciamo. Suona molto colto, eppure sono solo delle catapecchie.
Esatto.
Beh, per render l'idea, sì, sono catapecchie.
No, dai, scherziamo.
Però sono un grande tema di studio, a quanto pare.
Sì, in effetti sì, perché dal punto di vista infrastrutturale ovviamente hanno dei problemi enormi, mm-hmm. e poi ci sono tutte delle ricadute sociali, ovviamente, impiego, e anche dal punto di vista architettonico e urbano sono dei posti abbastanza interessanti.
Molto bene, adesso facciamo un inframmezzo musicale con una canzone che ci hai portato tu.
Sì.
Qual è?
Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
Ascoltiamo.
Morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay.
'cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Stavano discutendo Maurizio e Valeria di che periodo fosse questa canzone di Otis Redding.
Abbiamo concluso anni 60 o 70. Comunque,
siete rimasti abbastanza sul vago. Io opto per gli 80, anche se non penso proprio, però vabbè, mi andava di comunque, essere in contrasto.
Una quarantina d'anni ce l'ha ed è comunque sempre un bel pezzo. Esatto. Il grande Otis Redding. Continuiamo il nostro discorso sempre su Valeria e i suoi temi di studio. Mumbai, hai fatto fieldwork, hai detto, lavoro sul campo, quindi.
Sì, nel senso che siamo state lì
per un mese e mezzo. Questi termini in inglese
fa figo,
dici
fieldwork nello slam vabbè, comunque così è. E poi hai fatto la tesi su questo lavoro a Mumbai.
Sì, esatto, la tesi di progetto. E il progetto in sé è stato molto divertente. Abbiamo proposto queste strutture per realizzare degli spazi aperti sfruttando la superficie dei tetti dello slam.
Perché appunto ci dicevi, i tetti sono le uniche superfici utilizzabili, essendo così densi e così pieni, appunto.
Esatto, sono rimaste le uniche superfici con un po' di potenziale ancora inesplorato, perché tutto il resto è utilizzato al massimo, diciamo.
Sì, sì.
Sono tanti e lo spazio è poco.
Sono tanti anche lì, sì, esatto.
E poi ti laurei nel 2011.
Nel 2011, sì.
E lì a quel punto scatta un'altra esperienza all'estero.
Sì, ad agosto 2011 sono andata nel Michigan per fare un master di un anno alla University of Michigan a Ann Arbor, che è una cittadina universitaria vicino a Detroit.
Ti sei ritrovata nel cuore dell'America, hai detto, perché sì. L'altra opzione era Seattle, hai
sì,
detto.
Sì, l'altra opzione era Seattle, che mi sarebbe piaciuta molto dal punto di vista così paesaggistico, urbano, però sì. Il master era un po' diverso, era un po' meno interessante, invece questo nel Michigan mi piaceva di più.
Molto bene. Mm-hmm. Detroit, come l'hai trovata questa città un po' industriale?
Detroit è super interessante.
Dal punto di vista architettonico o dal punto di vista proprio di turismo, di scoperta?
In generale, dal punto di vista, sì, urbano, diciamo, perché si tratta di una città immensa che era stata costruita nel tempo ovviamente per una popolazione di 2 milioni di persone e adesso però sono rimasti più o meno nel 700 all'interno dei confini urbani di Detroit.
Quindi vuota.
700.000 intendevo, ovviamente.
Sì. Immaginavamo non fossero solo 700 gli abitanti 100.000. Di Detroit.
No. Quindi comunque è mezza vuota.
È praticamente tutta vuota quasi.
Tutta vuota.
L'impressione è che sia tutta vuota poi, ovviamente.
E come mai c'è stata questa migrazione, emigrazione?
È proprio una città post-industriale, quindi con la chiusura delle industrie, soprattutto automobilistiche.
Beh, ma poi c'è arrivato Marchionne.
Sì, esatto. Infatti, adesso si sta risollevando molto.
È vero. FCA, esatto. Domina. Hai detto che è l'epitome della città post-industriale?
Ma sì, no. Nel senso che...
Che cos'è?
No, perché questo termine prima me l'ha detto, io ho detto, scusa, cos'è epitome? Io non...
L'epitome?
Si usa molto in inglese.
Ah, beh, poi arrivando anche dal liceo classico, voglio dire...
Ma magari in italiano non esiste neanche, non lo so. Comunque, sì, è proprio il simbolo della città post-industriale, la città in contrazione, si chiamano shrinking cities. Mm-hmm. Sono queste città che appunto hanno perso gran parte della loro... attrattiva, produttiva, e quindi poco a poco perdono la popolazione e rimangono vuote.
Fantasmi.
Quindi c'è bisogno
città
di...
Fantasma.
Città fantasma. Che hanno bisogno dell'apporto di questi architetti per andare a, come dire, risollevare un po'...
Rivalutare
un po' la città, altrimenti si cade in uno scempio.
Esatto.
Beh, direi... Facciamo una pausa musicale?
Ovvio, sì, va benissimo.
Abbiamo parlato di New Towns...
Adesso parliamo di Funky Town.
Ellipse Inc.
Take me to
Le Funky Town ci hanno... Noi abbiamo parlato di città e adesso abbiamo sentito un po' di funky,
esatto.
Funky Town.
Abbiamo parlato di città lip-sync. Abbiamo parlato di città industriali, abbiamo fatto un salto negli anni 70 con Funky Town.
Esattamente.
Periodo industriale.
E continuiamo a parlare con la nostra ospitessa.
Valeria, che ci racconta come una volta finito il periodo di 9 mesi in Michigan, aveva pensato di staccarsi un po' dal Politecnico, insomma, di iniziare la carriera lavorativa.
Mm-hmm. Sì, sì, infatti sono tornata in Italia e sono tornata soprattutto perché in realtà era scaduto il visto al mio ragazzo e quindi in America è un po' difficile stare senza visto.
Sì.
Ho detto, boh, torniamo per un po', poi magari ritorniamo negli Stati Uniti e ho cercato lavoro qua in Italia. E, prima ero estate, ho lavorato un po' a Cortina da un pezzo in uno studio e poi mi sono spostata.
Sì, perché giustamente si va a Cortina d'estate.
È giusto.
Gli architetti fanno un po' le cose al contrario, vanno d'estate a Cortina e d'inverno vanno a Vasto. Dove Vasto è...
Nella tua Vasto.
Esatto, dove Vasto è una città che abbiamo nominato qualche puntata fa, ma tornerà sempre come Glasgow.
Come sono quelle che tornano, a volte ritornano.
Ed è una località di mare in Abruzzo, un po' a confine con il Molise.
Ok, dopo questo spot turistico torniamo... No, comunque ci sta Cortina d'estate, fa fresco.
Uno non patisce... Venire a luglio a Torino.
Uno patisce il caldo, zanzare, invece là sto tranquillo, immagino.
Infatti.
Però poi si torna a Torino dopo questo periodo di 3 mesi.
Sì, sono tornata a Torino e ho cominciato a lavorare in uno studio qua. Prima uno studio che si occupava di eventi, organizzazione di fiere, allestimenti, queste cose qua. E invece poi in uno studio di architettura che si chiama Studio Pomero, che in realtà ha sede a Riva Rossa. E lavora molto, insomma, ho imparato un sacco di cose, è stato
molto
interessante.
Che ti sono tornate utili poi nel dottorato, perché dopo questo periodo di 9 mesi arriva l'occasione del dottorato.
L'occasione
sì,
d'oro.
Esatto. D'oro, sì.
Com'è andata?
Ma nulla, in buona sostanza il professore con cui ho fatto la tesi è entrato nel collegio di dottorato e mi ha chiesto se fosse stata interessata a fare domanda. Ho provato. E in realtà sono arrivata quarta su 3 borse, però poi sono stata ripescata perché
bene.
Ho avuto fortuna. Sì.
Era
sì,
scritto che tu dovessi intraprendere
questo
percorso.
Scritto.
La Cina ti chiamava, insomma.
Esatto.
Quindi ha già anticipato tutto. Noi sapevamo, ma avevamo ancora, diciamo, l'effetto sorpresa, Maurizio.
Ma diciamolo, la Cina...
Come avrete capito, la Cina è il...
L'argomento del dottorato di Valeria.
Esattamente.
E quindi inizia questo dottorato che riguarda appunto le new towns della Cina.
Sì, in realtà no, nel senso che la mia tesi, la mia ricerca di dottorato è iniziata prima del progetto sulle new towns cinesi e quindi sono due filoni un po' paralleli, diciamo.
Ah, ho capito.
Nel dottorato mi occupo di appunto insediamenti informali, dell'architettura negli insediamenti informali, e però lo sto finendo, fra 2 mesi dovrei dottorarmi, spero.
Sì, dai.
E invece nel frattempo ho iniziato questo percorso parallelo sulla Cina e sulle città cinesi, di cui forse parliamo nella prossima.
Sì, sì. Facciamo una pausa musicale che riguarda appunto la
già
Cina.
Già si è ambientata, però, devo dire.
Sì, sì. Ha già capito le tempistiche.
Esatto.
Ma soprattutto ha letto Princess of China, Coldplay e Rihanna.
Oh,
E rieccoci dopo Princess of China di Coldplay e Rihanna.
E rimaniamo in tema perché sempre di China stavamo parlando.
China, esatto. Queste New Towns che va a studiare, a progettare anche Valeria. Raccontaci un po' di cosa si tratta.
Sì, in buona sostanza stiamo guardando al modo in cui vengono progettate e costruite le New Towns, di nuova, quelle che noi chiamiamo un po' di nuova generazione, nel senso che afferiscono all'ultimo piano quinquennale cinese, quindi 2014-2020.
I piani quinquennali sono queste linee guida.
Esatto, ogni 5 anni il governo dà queste linee guida molto generali che poi vengono declinate ovviamente a livello locale dai vari governi locali. E diciamo che il progetto era un po' partito con l'idea di guardare il modo in cui queste modifiche a livello appunto centrale avessero poi delle ricadute locali, perché in effetti l'ultimo piano quinquennale aveva mostrato un certo cambio di prospettiva rispetto ai precedenti. Quindi semplificando moltissimo si può dire che mentre i precedenti erano più incentrati sulla quantità, quindi sulla necessità di
nuove abitazioni anche per...
Esatto, in grande quantità per tutti i migranti rurali che arrivano dalle campagne e si spostano alle città per cercare lavoro, in realtà l'ultimo dimostra un po' un cambiamento verso la qualità, attenzione più a un urbanismo a scala umana, si chiama people-centered urbanism, queste cose qua. Bene. E quindi è partito un po' tutto da lì, diciamo.
Ma si è già attivato questo piano di urbanismo di qualità a misura d'uomo, oppure è una linea guida?
È una linea guida, e quello che stiamo cercando di fare noi è capire se effettivamente ha delle ricadute pratiche. Poi è ovvio che la cosa è molto più complessa di così, perché in effetti quando poi si va a guardare lo specifico caso studio è ovvio che la costruzione di nuove città sia regolata poi molto da logiche di mercato e intervengano moltissime altre componenti.
Ma comunque ci sono già stati degli esempi di questo urbanismo, queste città
di
satellite.
Sì, senz'altro. Il più famoso è senz'altro il caso di Shanghai.
Perché?
Che inizia
anni 2000, dicevi.
Sì, inizia nel 2001, diciamo più o meno, e il progetto si chiama One City, Nine Towns, ed era stato un piano della città di Shanghai per dedensificare appunto la città centrale, costruire queste nuove città satellite intorno a Shanghai, che sono state realizzate con alterne fortune, diciamo, quale ha funzionato meglio, quale ha funzionato peggio.
Ah, capito.
Ma sono state molto studiate, in effetti è molto famoso come caso studio.
Quindi la prospettiva comunque è quella, queste città satellite per appunto decentralizzare il centro urbano, appunto.
Esatto,
strapopolato.
Sì, sì. In buona sostanza sono, diciamo che la loro realizzazione viene giustificata come luoghi per accomodare i migranti rurali e quindi dedensificare la città centrale.
Che comunque devono avere le stesse caratteristiche e gli stessi agi e comfort di un centro città, del centro città in cui inizialmente hanno deciso di abitare, insomma, questi abitanti rurali, dicevi.
Sì, sì, diciamo che non è che proprio decidano in totale autonomia, cioè in Cina ci sono anche delle dinamiche un po' più complesse di così, nel senso che in molti casi si tratta di rilocazione di abitanti.
Forzata, praticamente.
In alcuni casi, più o meno forzata, no, non sempre ovviamente.
E viva la democrazia.
Ma no, cioè, dipende dai casi, però capita che magari per realizzare delle grandi opere si costruiscono delle new towns per rilocare alcuni abitanti e cose di questo genere.
Ah, capito. Dice, diciamo, una pausa musicale? Che dici?
Vediamo un po'.
Pensiamoci. Sì,
allora,
lo
sì,
decido.
Sì, sì. Hai già deciso tu, benissimo.
Arrivano i Depeche Mode con
Where's the Revolution.
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? We terrorize a weapon.
Where's the revolution?
E welcome back, carissimi radio web ascoltatori.
Dopo aver ascoltato i Depeche Mode con questo pezzo freschissimo, nuovo di zecca.
Freschissimo.
Freschissimo.
Nuovo.
Proprio nuovo. Come nuove saranno le New Towns che progetterà Valeria.
Valeria, ah, che... non credo di progettare. Magari.
Beh, dai. È un sogno.
Non si sa mai cosa avverrà in
I
futuro.
I sogni sono desideri di felicità.
Tra l'altro in Cina c'è una distinzione, ho sentito, tra città di prima fascia e di seconda fascia, First and Second Tier City. Di
sì,
cosa
esatto.
Si tratta?
Sì, in buona sostanza, fino ad adesso diciamo che il grosso degli investimenti si è concentrato sulle città della costa, che sono quindi le città più diciamo
più grandi,
sia più grandi, cioè, più turistiche, eccetera, eccetera. Mentre invece, appunto, con l'ultimo piano quinquennale si è deciso di puntare anche sulle città dell'interno, che sono le second and third tier city. E con alcuni programmi vari, fra cui il più conosciuto forse è il programma One Belt One Road, che mira a diciamo così riproporre la vecchia via della seta, e quindi fare tutta una serie di investimenti infrastrutturali sulla vecchia via della seta, treno ad alta velocità, e quindi ovviamente anche costruire città
correlate a questa
esatto.
via della seta,
che però vai
Pechino, Shanghai sono queste, immagino, le città First Tier City.
Sì, esatto.
E ora si sta lavorando ad altre città, e in particolare sono tre quelle di cui si occupa il progetto New Towns.
Sì, no, in realtà una delle tre è Pechino, nel senso che stiamo guardando una New Town che sta che è in fase di costruzione accanto a Pechino, che è Tongzhou, dove verrà rilocato il governo locale di Pechino.
Quindi faranno una cittadella amministrativa governativa.
Esatto, sì, più o meno il senso è quello. E invece un'altra città che stiamo guardando è una città dell'interno, che è Zhengzhou, e anche lì stanno costruendo una new town, e invece la terza è Jiaoqing, che è una città del sud.
Quindi avete deciso di prendere in considerazione delle cittadine che appartengono, diciamo, a tutte le fasce.
Esatto, si sono un po' ben distribuite geograficamente all'interno della Cina,
anche per comprendere le diverse dinamiche che appunto che le caratterizzano.
Esatto.
Tu sei stata, hai raccontato, in Cina, non però per questo preciso...
Ancora non per questo progetto, sì, sono stata in occasione dell'organizzazione di un centro di ricerca congiunto fra Politecnico di Torino e SCUT, che è la South China University of Technology.
SCUT.
E a Guangzhou.
Sei stata quanto tempo?
Sono stata in tutto un mese e mezzo, però sono anche andata a Taipei e a Hong Kong nel frattempo.
Ah, bene.
Beh, hai un po' cercato di capire com'è questo staterello, perché è tanto piccolo,
esatto.
Poi non è.
Sì, ne ho approfittato per girare un pochino.
Ok, e come l'hai trovata la Cina?
È interessante, molto interessante.
Anche perché è una cultura totalmente diversa dalla nostra.
Sì, parecchio diverso, ma in effetti uno degli scogli più grossi che ci troviamo ad affrontare è ovviamente quello della lingua e della cultura in generale, della lingua in particolare, perché ovviamente c'è tutto un mondo a cui noi non possiamo tanto accedere perché non parliamo la lingua.
Ah,
e quindi la nostra è sempre un po' un'osservazione da esterni, dobbiamo fare i conti con questo.
Ah, beh, certo. E nel vostro gruppo quanti siete?
Siamo abbastanza, siamo una decina fra docenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, anche di più, una quindicina. E poi abbiamo dei partner esterni, in particolare Losanna, l'EPFL, e Tsinghua University a Pechino.
Quindi avete anche il riferimento diretto in loro.
Sì, esatto.
Molto bene. Direi che ci ascoltiamo i Walk the Moon.
Sì, con una canzone che devo dire a me piace veramente molto.
A me anche, dai.
Che si chiama Shut Up and Dance.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night.
Shut Up and Dance, Walk the Moon. Proprio intraprendente questo brano, eh?
Sì, mi piace un sacco, è molto, molto estivo.
Esatto, ci ricorda l'estate in questo periodo non proprio estivo, ma di esami.
Sottolineiamolo sempre.
Sottolineiamo, ma ora sorvoliamo e torniamo a parlare della Cina e in particolare di questa linea rossa che è presente nelle azioni di governo della Cina. Che cos'è questa cosa, Valeria?
Sì, si tratta di una soglia critica, diciamo, una linea divisoria fra la quantità di terreno che viene destinato a coltivazioni e la quantità di terreno invece che può essere sviluppato come development urbano. E diciamo che in effetti la Cina l'ha quasi raggiunto, comunque la sta per raggiungere, e quindi in realtà non può continuare a investire così tanto sulle nuove costruzioni, sulle nuove edificazioni urbane, perché altrimenti rischia poi di superare questa soglia critica.
Certo, certo.
E in effetti ci diceva un professore che è venuto a fare una conferenza al Politecnico, il professor Michele Geraci, che il governo cinese ha acquistato alcune grossi appezzamenti di terreno in Argentina da coltivare per avere delle riserve, poi non ho dati precisi su questo.
Sono troppi in troppo poco spazio.
Così pare.
Nonostante siano
grossa come la Cina, devono addirittura andare in Argentina a comprare.
Evidentemente un miliardo di persone sono troppe anche per la grandezza della Cina.
Esatto.
Pensa un po'. È un mondo nuovo, sinceramente sono cose di cui avevo sentito il fatto che avevano limitato le nascite, avevo sentito tante cose sulla Cina, però in particolare apprendere da qualcuno che lo sta studiando, diciamo che lo sta appunto
masticando,
sì, esatto, masticando attualmente, è tutta un'altra storia.
Certo. Sì, in realtà io mi sto ancora solo avvicinando a questo mondo, perché in effetti è abbastanza complesso e sconfinato.
A maggio andrai?
Sì, a maggio andrò.
Andrai
quanto tempo ti
dedicherai?
Ma non credo molto, andrò due volte, una volta a maggio e una volta a settembre con i colleghi della ricerca, penso anche col referente della ricerca che è il professor Michele Bonino, e andrò appunto a visitare questi tre casi studio che sono Tongzhou, Zhengzhou e Jiaoqing.
Molto bene, direi che è il momento della nostra rubrica settimanale.
L'accadde oggi scientifico! Il 13 febbraio del 1880 Thomas Edison diventa la prima persona ad osservare l'effetto termoionico.
Il 13 febbraio del 1894 Auguste e Louis Lumière brevettano il cinematografo, una combinazione tra cinepresa e proiettore.
Il 13 febbraio del 1929 Alexander Fleming presenta i risultati sulla penicillina al Medical Research Club.
Il 13 febbraio del 2004 viene scoperto il diamante più grande dell'universo, che è una stella nana bianca chiamata BPM 37093 da Travis Metcalf del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics.
Che roba difficile l'astrofisica.
Sì.
Il 14 febbraio del 1876 Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono e il nostro Meucci purtroppo... vabbè.
Era San Valentino e voleva chiamare la sua amata, diciamolo.
Esatto.
Il 14 febbraio del 1946 l'ENIAC, che sta per Electronic Numerical Integrator in Computer, il primo calcolatore elettronico polifunzionale, viene svelato all'Università di Pennsylvania.
Sempre a San Valentino del 1961, l'elemento chimico chiamato laurenzio, che era il numero 103, viene sintetizzato per la prima volta a Berkeley.
Sempre a San Valentino, nel 2005, muore la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. 2003, scusate.
Il 18 febbraio del 1930, il pianeta Plutone viene scoperto da Clyde Tombaugh.
E abbiamo concluso così l'Accade Oggi di oggi,
di questa
settimana. E quindi arriviamo ai saluti. Vogliamo salutarvi tutti. In primis vi saluta il nostro regista Giorgio.
Ciao Giorgio. Valeria, chi vuoi salutare?
Ma saluto i colleghi del...
E la tua bimba?
La tua bimba.
È la mia bimba, dai.
Perché dovete sapere che Valeria ha una bimba che si chiama Marta, piccolina.
Esatto.
Molto bene, quindi... Io saluto te, Isa.
E io saluto te, Maurizio.
Ti diamo appuntamento per la prossima puntata, la numero 18.
Esattamente. E adesso vi lasciamo con Everyday dei Planet Funk.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
E buoni esami.